Ciao gente, sono il Morti e bentornati a Spunti e Spuntini, il cibo per la mente. Oggi parliamo di fake news sulla scienza e social network. È un problema che sono sicuro già tutti conosciamo, no? Un po' il discorso del post che appaiono sui social più vari, in cui si promuovono teorie più o meno strampalate sulla terra piatta, i vaccini e le loro conseguenze, o non conseguenze, e veramente chi più ne ha più ne metta. E il discorso che i social intervengono, insomma, non molto spesso in questa cosa, un po' forse per mancanza di risorse, un po' forse per mancanza di voglia, che non lo sappiamo di preciso. Però il problema esiste ed è un problema sempre più grave, per cui parliamone subito. Allora, partiamo inquadrando il problema. Qual è il problema? Il problema è che ci ritroviamo sui social, che Facebook e Instagram, giusto per citare due nomi che nessuno conosce, ci ritroviamo su questi social che sono sicuramente delle piattaforme private con un management, degli azionisti, società, eccetera. Ci ritroviamo su queste piattaforme soggetti e entità che promuovono tesi e notizie molto discutibili, faziose come minimo, quando non completamente false. I toni sono spesso molto esagerati, allarmati e drammatici, che preannunciano un'imminente fine del mondo, e per qualche volta, giusto per non farsi mancare niente, si finisce anche sul cliché del qualcuno pensi ai bambini, perché fa sempre prezzemolo questa cosa. E spesso, parlando appunto di scienza e di queste che conosciamo come fake news, spesso vengono citati studi non meglio identificati. Quando vengono identificati, sono studi che sono già stati ampiamente smontati in passato dalla comunità scientifica. Ma oppure, ancora più bello, quando si dice, cioè, tutto è accompagnato dalle frasi: "No, ma è ovvio, siete dei pecoroni, ma non capite, ma aprite la mente, sveglia!" E altre simili. Ma a volte la cosa è più sofisticata, a volte vengono citati dei documenti per filo e per segno, facendo dei nomi, o addirittura presentati degli estratti da questi documenti che sembrano avallare la tesi che effettivamente viene proposta. Purtroppo, ad una più approfondita analisi di questi elementi, poi si rivela, cioè, questi elementi si rivelano appunto presentati con grossolanissime omissioni o anche forti distorsioni che modificano radicalmente il senso di quanto riporta il documento originale. Mi ricordo personalmente di aver incrociato questo fatto, per alcune autorizzazioni dell'EMA sul vaccino anti-Covid. Cioè, quindi voglio dire, ma anche no, ecco. Quindi, il problema, quindi, in ultima analisi, è che come persone qualsiasi, noi non sappiamo a chi dobbiamo credere, perché giustamente una persona si fa venire il dubbio: ma forse quello che io so non è più vero, forse non è mai stato vero, forse c'è stato un progresso scientifico che mi sono perso, oddio, forse qualcuno davvero complotta, che è lecito porseli questi dubbi. Anzi, io credo che porsi i dubbi sia molto importante nella vita, no? Perché ci permette appunto di, come dire, non andare dritti nel burrone con la confidenza che non si finisce nel burrone, ecco. Quindi qual è il problema? Il problema è quindi è la fiducia. Tutta la questione è la fiducia sui social. In chi dobbiamo riporre la nostra fiducia sui social? Questo qui è il vero problema. E quindi cosa si può fare con questo problema? Beh, le soluzioni sul tavolo in realtà sono varie. Alcuni stati si stanno già muovendo nel senso di implementazioni di normative statali, di leggi, che prevedono un monitoraggio e una vigilanza maggiore e più stretti sugli operatori dell'internet, come in queste piattaforme, come ad esempio in Turchia, in Polonia, a seguito dei fatti partì di gennaio al congresso americano, negli Stati Uniti si sta iniziando a parlare di soluzioni di questo tipo. A un'altra soluzione che viene proposta principalmente dagli utenti dell'internet, è il fact-checking diffuso, nel senso che siano gli utenti stessi a verificare le informazioni che vengono, che leggono, che gli vengono presentate, un po' diciamo ognuno per sé. Ecco, analizziamo un po' queste due possibili soluzioni che sono tra loro diametralmente opposte e presentano, secondo me, aspetti molto interessanti entrambe, ma sono entrambe molto critiche. Partiamo dall'idea di un maggiore potere statale di censura. Allora, qual è il problema in questa cosa? Questa soluzione, secondo me, non va bene proprio per il suo design. Nel senso che un potere statale, per essere veloce ed efficace in queste situazioni, perché bisogna agire subito nel momento in cui si crea questo problema online, intervenire dopo giorni, ha un'utilità molto relativa, se non addirittura nessuna, ecco. Quindi, per intervenire subito, un potere statale non può accettare dei contrappesi, proprio perché bisogna agire immediatamente. Quindi non si può dire sì, bisogna fare una richiesta a un giudice, deve esserci qualcuno che controfirma, ecco, tutte queste cose che appunto richiedono tempo. Tutto questo quindi non può essere accettato, bisogna intervenire adesso subito. Che cosa vuol dire però? Vuol dire che c'è un potere statale appunto senza contrappesi. Senza contrappesi e perlomeno preventivi, ecco. E questo è un rischio molto molto grave per la libertà degli individui. Quando uno Stato inizia ad imbavagliare i cittadini con pochi controlli, si imbocca una strada che si sa dove inizia e non si sa dove può andare a finire. E la storia è pienissima di esempi in cui uno Stato inizia a esercitare poteri senza controllo e inizia a farlo non esattamente a vantaggio della comunità. Si potrebbe dire, sì, beh, è chiaro che non si può fare, diciamo, un contrappeso preventivo. Facciamolo dopo, no? Nel senso che lo Stato prima interviene, mette un qualche tipo di freno alla situazione e poi dopo andiamo un attimo a vedere se serve, chiamiamo un giudice, ci mettiamo lì attorno al tavolo, ragioniamo un attimo di cosa è successo, se ci siamo sbagliati, scusate, stavamo cercando di fare del nostro meglio. Già più accettabile, forse? Però comunque è ampiamente critico. Di nuovo, se è come stiamo vedendo ad esempio con i fatti in Russia, se ci sono delle persone che si stanno organizzando online, tagliare le gambe a questa organizzazione subito, sul momento, può veramente cambiare il corso della storia. Nel senso che si hanno dei gruppi che non possono più organizzarsi, ci sono magari dei leader, delle figure carismatiche, dei portavoce, che vengono zittiti. E poi sì, vabbè, fatemi causa, ci rivediamo in un tribunale tra boh, 2 anni e vediamo. Nel frattempo la situazione è cambiata, non c'è più magari il momentum, è tutto diverso e magari un movimento che poteva avere grandissime prospettive di cambiamento, proprio di cambiare una realtà, è stato completamente distrutto dallo status quo che si è istituzionalizzato e ha deciso che no, oggi voi non cambierete nulla perché noi non siamo d'accordo, non siamo pronti. E nel frattempo il danno però è stato fatto, appunto. Sì, va bene, poi andremo a litigare, cioè cosa facciamo? Mi date 2 soldi? Bene, però, cioè, non lo so, secondo me questa cosa non è molto accettabile, è troppo 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 rischioso. Detto questo, quindi, sul discorso invece del fact-checking diffuso, cosa c'è che non va qui? Allora, anche qui ho paura che come design non ci siamo esattamente, perché come abbiamo detto, persone qualsiasi non hanno le competenze per capire molte tematiche tecniche, ma è normale che sia così, cioè ognuno nella vita fa qualcosa, sa di quello e non sa di molte altre cose, no? Io non so niente di fisica quantistica, non so niente di come si progetta un razzo, non potrei mai lavorare per Elon Musk e SpaceX, ma cosa vuol dire? Ho delle altre qualità, è normale che sia così. Però se appunto io, ma come tanti altri di noi, come più o meno chiunque di noi mi immagino, dovessi andare a spulciare delle notizie dove si parla appunto di SpaceX e del fatto che i razzi hanno un gravissimo difetto di progettazione, io non sono in grado di dire se questa cosa è vera o no. E dubito che molti tra voi, tra noi, abbiano le capacità e le competenze per poterlo dire. Quindi, che cosa vuol dire? Ma al di là di questo, al di là di questo, è tra l'altro dispendiosissimo in termini di risorse e tempo. Cioè, se noi ci mettiamo tutti a fare lo stesso lavoro, e quindi sto fact-checking, non stiamo facendo altro in quel tempo, non stiamo facendo cose in cui siamo bravi. Quindi questa cosa va drasticamente contro la teoria della divisione del lavoro e di conseguenza, sempre secondo la teoria economica e il modello, ci rende tutti più poveri come comunità. Ma questo, voglio dire, è un outcome completamente assurdo. Quindi la disintermediazione è una bella idea, è un po' anarchica, è molto romantica, ma è troppo inefficace. Temo non sia accettabile, non sia accettabile l'idea di tornare tutti a fare tutto. E quindi se noi diciamo che queste proposte, queste soluzioni non vanno bene, non sono accettabili, allora che cosa facciamo? Va tutto bene così com'è? No, ovviamente non va tutto bene così com'è, non è che possiamo tenerci il problema e fare finta che non esiste e andrà via da solo se ci voltiamo dall'altra parte. Io non sono di questa scuola di pensiero. Quindi proviamo a partire dal mondo reale, dal mondo proprio fisico, perché il problema della fiducia non è nato ieri con i social, esiste letteralmente da sempre. Il problema di chi mi posso fidare e di chi non mi posso fidare, chi sta vendendo bellissimi sogni e fantasie e chi invece no, si sta diciamo guadagnando la pagnotta grazie alle proprie competenze. Bene, quindi come è stato affrontato questo problema? Storicamente un po' sempre nello stesso modo, nel senso di creazione di, cioè noi abbiamo creato dei sistemi, dei modelli basati sugli intermediari tra noi e il resto del mondo e su delle certificazioni di competenze. Cioè, come funziona? Allora, noi, ad esempio, il medico è un intermediario tra noi e la scienza medica, un avvocato è un intermediario tra noi e il mondo del diritto. Noi, adesso ovviamente ognuno ha le sue competenze, magari voi sapete benissimo di medicina e diritto e quindi l'esempio non è proprio calzantissimo, però come concetto, se noi non sappiamo niente di diritto, quando abbiamo un problema, no? Qualcuno ci ha distrutto l'auto e questa cosa ovviamente non va bene, ci si rivolge a un avvocato e si dice, senti, ma quindi che cosa si può fare? L'avvocato ci dice, guarda, le possibilità sono 1, 2, 3. I costi sono X, Y, Z, possibilità, probabilità, eccetera. Vedi tu, insomma, fai le tue valutazioni e vedi che cosa vogliamo fare, cioè che cosa vuoi fare. Ovviamente sono disponibile ad assisterti, e questa è la mia parcella. Ecco, e stessa cosa ovviamente per il medico, e alla fine della fiera la scelta solitamente è nostra sul decidere che cosa fare una volta che queste persone, questi intermediari ci hanno spiegato che cosa sta succedendo e che cosa si può fare. Benissimo, questi intermediari, appunto, come li scegliamo? Cioè, come decidiamo di rivolgerti a tizio piuttosto che adesso? Scelto effettivamente l'esempio sul medico e l'avvocato, che sono entrambe delle professioni con un albo professionale. Quindi, appunto, la certificazione in questo caso è la laurea e l'iscrizione all'albo professionale. Ma la certificazione può essere tante altre cose. Adesso la laurea è diciamo, più semplice tra le certificazioni, la prima che viene anche in mente, tra l'altro, probabilmente, anche se al giorno d'oggi, insomma, potremmo discutere sul valore di una laurea nel certificare determinate competenze, ma lasciamo questo problema un attimo da parte, ne riparleremo magari un altro giorno. Quindi, se noi ci rifacciamo al mondo reale, noi non abbiamo bisogno di altro che di un modello, di un'organizzazione, no? Di organizzare un modello che possa funzionare nel mondo digitale, nel mondo virtuale. Ecco. Quindi, che cosa possiamo fare? Ma una proposta interessante potrebbe essere: creiamo una sorta di badge, no? Come su Twitter ci sono le spuntine blu che certificano certi account, facciamo una roba simile, facciamo una roba simile e decidiamo che per parlare, per fare divulgatore di invento nel settore del medico, tu devi essere certificato, avere un beggino, un badge che ti rilascia il social network del momento, Facebook, Instagram, chi più ne ha. Dietro certi requisiti, no? Tu per avere questo, non tutti possono avere questo badge, devi avere certi requisiti. Se hai questo badge, puoi, fare divulgazione dell'argomento. Se non ce l'hai, i tuoi post sono rimossi in automatico. E questa cosa si può fare, perché il Facebook, la capacità, gli algoritmi, l'intelligenza artificiale per farlo, ce l'avrebbe. O comunque può raggiungerla molto velocemente. Non è una roba infattibile, servono solo degli investimenti. Quindi, abbiamo detto, questo badge, bene, e quindi cosa significa? Sì, stiamo restringendo la libertà di certe persone di dire la propria. È vero, non dimentichiamo che la scienza non è politica, nel senso che non è un campo per le opinioni in cui i fatti possono anche avere un'importanza relativa e l'interpretazione dei fatti è molto libera. No, esiste un metodo, ci siamo tutti messi d'accordo che esiste un metodo scientifico che ha tutta una serie di processi e procedure per determinare che cosa è scientificamente vero e che cosa non è scientificamente provato. Quindi, se noi vogliamo fare della informazione, della divulgazione scientifica che abbia un senso, che sia coerente con questo metodo, dobbiamo necessariamente seguire certe regole. Ma cioè, stiamo facendo quello che fanno le riviste scientifiche di settore, no? Una Nature del momento. Nature non pubblica qualsiasi cosa, gli invii Pippo il macellaio, perché lui si è svegliato e lui pensa che i vaccini rendono autistici, tanto per citare una che va per la maggiore, no? No, Nature fa tutta una serie di procedure, accetta certi paper, li verifica, li controlla, poi li pubblica. Quindi noi potremmo adottare un sistema simile, un sistema nel quale decidiamo, la piattaforma dice, guarda, tu se vuoi parlare di invento, di medicina, bisogna che ottieni il badge, no, dal mio sistema di approvazione. Per avere il badge tu hai bisogno di, e su questo possiamo veramente sbizzarrirci e ragionare tutti insieme, perché non è che esiste una ricetta definitiva, no, io ho già una soluzione bella pronta. Ragioniamo di idee, ragioniamone tutti insieme, partecipiamo tutti alla conversazione, perché questo è un tema che ci tocca un po' tutti. Quindi dicevo, tu hai bisogno di la laurea in medicina, ad esempio, hai bisogno di aver pubblicato 5 studi su riviste di settore accreditate che non siano stati ritirati e smentiti successivamente. Hai bisogno di essere utente della piattaforma da almeno 3 mesi e tutta una serie di queste cose qua, insomma, cioè, ripeto, possiamo ragionarne. Non è che ho una, anche perché ogni settore probabilmente ha delle sue specificità che bisogna tenere in conto. Mi viene difficile pensare che per parlare di medicina e per parlare di astrofisica, per parlare di diritto, le competenze siano simili. Ecco, non è scontato, se non altro, bisogna un attimo fare delle valutazioni su queste cose, magari sono effettivamente uguali, non lo so, però non possiamo presumere che sia così, secondo me. Dobbiamo veramente un attimo andare a verificarla questa cosa prima di fare dei danni. E quindi diciamo che noi siamo tutti d'accordo, abbiamo deciso che questo modello ci piace e ci aspettiamo che funzioni bene. E ci aspettiamo appunto che una piattaforma, che le piattaforme lo implementino. Che cosa dobbiamo fare? Che cosa possiamo fare per vedere questa cosa realizzata? Perché non succederà da sola dalla sera alla mattina. E allora, sicuramente dobbiamo essere noi i primi a richiederlo e a esprimere questa necessità, prima che qualcun altro, insomma, indirizzi le soluzioni verso qualcosa che magari non ci piace invece, e prima che sia troppo tardi. Perché aspettarsi un intervento statale in questo senso, sì, lo Stato può intervenire, definire magari delle linee guida generali, senza scendere troppo nei dettagli, perché è necessaria della flessibilità alle piattaforme, anche per delle implementazioni tecniche di questa cosa. Però lo Stato non lo farà da solo se nessuno appunto esprime il bisogno, la necessità di questa cosa. Probabilmente si orienterà, se si orienterà, verso altre soluzioni che incontrano maggiormente il favore dell'opinione pubblica. Quindi cosa serve? Serve opinione pubblica, serve condivisione di questa soluzione, serve che ne parliamo, serve che ne discutiamo, serve che affiniamo la proposta, serve che la proposta ci sia e che circoli, ecco. Secondo me questa cosa qua è fondamentale. Gente, se siete arrivati fino a qui, lasciatemi ringraziare per il vostro tempo e per aver deciso di spenderlo ascoltando questa traccia a nome mio e di tutto il team che lavora su questo progetto. Grazie davvero. Spero che questi spunti, insomma, di riflessione vi possano essere utili, che magari abbiate possibilità di ragionarci sopra, di condividere qualche opinione anche con qualcuno. Condividetela anche con noi, siamo ben felici di ricevere degli spunti di riflessione, dei feedback, per delle riflessioni, per appunto affinare le idee, per riflettere ulteriormente. Ecco, è sempre buona cosa fare un ciclo in cui le idee si migliorano di continuo. Quindi, detto questo, grazie mille ancora e ci vediamo alla prossima!